Pronto? Sei tu? Hai ancora da lavorare in ufficio? C'è qui l'elettricista che vuole sapere se deve installare una presa elettrica nel magazzino degli attrezzi. La signora Maigret telefonava da Meung-sur-Loir, dove la casetta rimessa a nuovo aspettava il commissario di lì a 48 ore.
«Che tempo fa?» chiese lui.
«Secco, c'è molto vento».
A Parigi pioveva ancora e Maigret avrebbe voluto che il vento della Loira venisse a spazzare via l'atmosfera tesa, nervosa, malsana del suo ufficio, dove da ore e ore si svolgeva una lotta estenuante. Con la cornetta all'orecchio, il commissario non smetteva di osservare quella creatura enigmatica che gli teneva testa con l'inaudita energia di cui solo certe donne sono capaci e che mentiva come solo le ragazze sanno mentire.
«Sì, ti sento. Posso rubarti ancora un momento? L'elettricista vuole sapere anche se deve piazzare un campanello alla porta d'ingresso, ma io direi che basta il battente».
«Ovvio». Ma l'esclamazione di Maigret non si riferiva solo alla porta d'ingresso e al campanello della casa di Meng. Il commissario non ascoltava più. Aveva fretta di riagganciare e ben altro di cui occuparsi. Rispose in tono distratto: «Sì, va bene. Fa come meglio credi. D'accordo. Buonanotte, cara». E quel cara bastò a riportare su di lui lo sguardo curioso della ragazza, a riprova del fatto che, per quanto drammatiche possano essere le circostanze, una donna resta sempre una donna. Ah, Maigret si sentì sollevato. Gli parve che dopo tanto girare a vuoto senza trovare la minima via d'uscita, finalmente gli si apresse uno spiraglio. Aveva recuperato la sua capacità di ragionare. L'errore era stato di rimanere troppo a lungo con quella mucciosa in un'atmosfera soffocante.
«Pronto? Lucas è rientrato? Fallo venire subito nel mio ufficio».
«Sì, con tutti i verbali del caso Étoile du Nord». Poi una boccata di pipa, un sorso di birra, qualche passo verso la finestra che aprì a dispetto della pioggia.
«Solo un momento per cambiare l'aria», si scusò. Certo, l'assassino di George Bombard non l'aveva ancora trovato e l'idea che gli era balenata in mente non aveva nulla di straordinario, ma bastava tirarlo fuori dal vicolo cieco in cui si trovava.
L'idea era questa. Al momento dell'omicidio, al pian terreno, c'era il portiere di notte, senza il cui aiuto non era possibile uscire dall'albergo. Ora, il portiere di notte sosteneva di non avere aperto la porta a nessuno e di non essersi mai allontanato dalla sua postazione. D'altra parte, al primo piano, il proprietario era già in piedi, intento, aveva detto, a infilarsi i pantaloni, ed era corso su per le scale non appena aveva sentito il grido d'aiuto. Supponendo dunque, come faceva Maigret, che la ragazza non avesse ucciso, supponendo che avesse assistito alla tragedia e che tacesse per un motivo grave,
Lucas si affacciò alla porta con un fascio di carta in mano.
«Entra e siediti. Hai la deposizione del portiere di notte?»
Poi lesse sottovoce in tono svogliato: «Joseph Dufiu, nato a Moissac. Ho sentito un grido proveniente dal secondo piano e un istante dopo i passi del proprietario sulle scale. Sono stato io a telefonare al pronto intervento, poi ho fermato un agente che passava per strada e lui si è messo di guardia all'ingresso. Maigret lo faceva apposta a mandare avanti l'inchiesta in presenza della ragazza? Fatto sta che lei aveva drizzato le orecchie lasciando trapelare una certa preoccupazione».
«Ha interrogato tutti gli ospiti dell'albergo, Lucas?»
«Qui ci sono i verbali. Ho appurato che nessuno di loro conosceva la vittima e di conseguenza manca il movente».
«E il proprietario? Di dov'è lui?»
«Di Tolosa».
Lo scenario era ancora vago, certo, ma in quella nebbia cominciava a delinearsi qualche ipotesi. Maigret camminava in lungo e in largo con le mani dietro la schiena, la pipa tra i denti. aveva richiuso la finestra e ogni tanto andava a piantarsi davanti alla sconosciuta che appariva turbata da quella trasformazione.
«Ci siamo. Segui con attenzione il mio ragionamento, Lucas. Supponi che la qui presente signorina non abbia ucciso Bombard. Stando ai risultati delle tue indagini, l'assassino non è nemmeno uno degli altri ospiti. Ora, due persone affermano che nessuno è uscito dall'albergo. Queste due persone sono Dufiu, il portiere di notte, e il proprietario. Che cosa ci impedisce di pensare che l'uno o l'altro fosse una vecchia conoscenza di Bombard e che avesse un conto in sospeso con lui?»
Maigret si interruppe di colpo contrariato.
«No, non può essere il portiere di notte, perché Bombard, arrivando in albergo, l'ha visto. Gli ha anche consegnato la scheda compilata. Avrebbe avuto tutto il tempo di riconoscerlo. Se una discussione o un regolamento di conti doveva esserci, avrebbe avuto luogo prima. Già alle 3:30.
Perché la ragazza sembrava rilassarsi, come rincuorata? E perché Maigret continuava a ragionare a voce alta?
«Quanto al proprietario, vediamo. Di solito la mattina si fa chiamare dal portiere di notte? No, ha una sveglia. Quando ha sentito gridare, lui non era ancora sceso. Dufiu non era salito. Quindi il proprietario non poteva sapere che Bombard si trovava nel suo albergo.» Maigret si sedette pesantemente. Come spesso capita, aveva iniziato a seguire un'idea con convinzione e ora si accorgeva che non stava andando da nessuna parte. «Facci portare da bere, Lucas. Lei che cosa prende?»
«Un caffè.»
«Non le pare di essere già abbastanza nervosa?»
E dire che con una parola quella avrebbe potuto chiarire tutto, e invece si ostinava a tacere. Maigret la guardava con rancore, voleva venire a capo della faccenda a qualunque costo. Non gli andava giù a fine carriera di consegnare la ragazza nelle mani del giudice, dichiarando:
«Non lo so se è colpevole o no, l'ho tenuta sotto torchio per 12 ore, ma senza risultato.»
Lucas, dal canto suo, sapeva che in quelle occasioni era meglio tenersi in disparte, perciò, dopo aver ordinato le birre e il caffè, si ritirò in un angolo della stanza.
«Capisci, Lucas? C'è un personaggio al quale sono costretto a tornare sempre, il portiere di notte. Era l'unico a sapere che Bombard fosse in albergo, l'unico che poteva vedere uscire l'assassino. Aspetta.» Era di nuovo in piedi, in preda all'agitazione. «La lista degli ospiti, presto! Hai detto che il portiere di notte è di Moissac e il proprietario è di Tolosa. Vediamo i clienti: Londra, Amiens, Compiègne, Marsiglia, Mercy-Leu. Neanche uno di Moissac. E nemmeno di Tolosa.»
Aveva appena pronunciato queste parole quando, girandosi verso la ragazza, notò il suo sguardo spaventato, i piccoli denti che mordicchiavano con accanimento il labbro inferiore.
«Hai capito dove voglio arrivare, Lucas? Bombard, in dolce compagnia, com'era sua abitudine, almeno a giudicare dalle fotografie trovate nel suo appartamento, è entrato in un albergo a caso di fronte alla Gare du Nord. Qualcuno l'ha riconosciuto, qualcuno che ha motivo di avercela con lui. Deve essere una persona che questa ragazzina testarda conosce, visto che si ostina a tacere e se le inventa tutte pur di non dire la verità. Diamine, ci siamo, me lo sento. Moissac, Tolosa, e il tailleur viene da una sartoria di Bordeaux.» Prese la cornetta del telefono e la passò a Lucas. «Chiama l'editore di musica per il quale lavorava Bombard. Fatti dire qual è stata l'ultima zona battuta dal suo commesso viaggiatore.» In quei momenti pareva che Maigret diventasse più alto, più grosso e massiccio.
fumava a grandi boccate e di tanto in tanto fissava la ragazza come a volerla schiacciare sotto il peso del suo sguardo. Sembrava dire: «Ma certo, quando mi ha visto si è immaginata che fossi molto meno in gamba di come mi dipinge qualcuno. Un bonaccione, vero? Un bonaccione che si lascia prendere all'amo da una ragazzina e che ci prova gusto a farla spogliare. Un sentimentale per giunta, che la guarda intenerito, che va in collera, che si innervosisce. Un momento, cara mia, un momento. E a Lucas, che stava telefonando, che cosa dice?
A quanto pare Bombarda ha passato gli ultimi mesi nel sud-ovest.
Basta così, riattacca. Vuotò ad un fiato il boccale di birra, si mise ad attizzare con cura il fuoco nella stufa, poi si voltò improvvisamente calmo e con un tono così inaspettato che la ragazza non riuscì a trattenere un sorriso. Disse a Lucas: «Non potevi farmelo notare che stavo facendo la figura dell'idiota?»
«Ma capo,
i fattorini, le cameriere, li hai interrogati?»
«Ah, sì, capo, ci sono solo due cameriere che dormono in albergo al sesto piano. Non hanno sentito niente, naturalmente. Sono scese per ultime, quando il trambusto le ha tirate giù dal letto.»
«Hai preso le generalità?»
«La prima si chiama Bert Martinet, 19 anni.»
«Di dov'è?»
«Controllo subito. Ecco, di Compiègne.»
«E l'altra?»
«Lucien Jouffroy, 45 anni, di Moissac.»
E Lucas, che era di bassa statura, alzò verso il commissario due occhi stupefatti e ammirati ad un tempo.
«Hai capito ora? Salta su un taxi, portamela qui, ma sbrigati, diamine!»
Spinse fuori il brigadiere e richiuse la porta con un gesto stanco ma soddisfatto. Osservò le fotografie una per una e l'unica conclusione a cui giunse fu che le amanti di Bombard erano tutte giovani, spesso giovanissime. «Qual è di queste?» chiese in tono bonario la sua prigioniera. Cascavano tutti e due dal sonno. Céline era come rannicchiata su se stessa. Invece di rispondere scosse la testa in segno di diniego. «La foto di Lucien Jouffra non è qua in mezzo.»
«Non posso dire niente.»
«Perché? Aspetta l'arrivo di quella donna. Anche lei di Moissac, lo ammetta.»
«Lo saprà tra poco.»
«Perché non adesso?»
«Perché no?
Lo sa che cosa farei io se avessi una figlia come lei? Ogni tanto le darei un bel paio di ceffoni, giusto, per insegnarle a vivere. Scommetterei, per esempio, che collezionava fotografie di divi del cinema.» «No? Allora ha letto troppi romanzi.»
«Suonavo.»
E trasalì quando Maigret affermò con sicurezza: «È la stessa cosa, si è infarcita la testa di romanticherie e ha incontrato Georges Bombard. Quello che mi stupisce però è che si sia invaghita di un commesso viaggiatore.» La ragazza lo corresse di nuovo:
«Mi ha detto che faceva il compositore, suonava il pianoforte in modo meraviglioso.»
Tra loro si era ricreata l'intimità, quella strana intimità che si stabilisce più spesso di quanto non si creda tra poliziotto e criminale. L'ufficio era surriscaldato, pieno di fumo. Giungevano ovattati i rumori della polizia giudiziaria, le telefonate nelle stanze vicine, i passi nel lungo corridoio e in sottofondo i clacson delle macchine sul ponte poco distante. «Ne era innamorata?» Lei chinò il capo senza rispondere. «Ne è innamorata, è evidente. E mi chiedo se sia stato Bombard a portarsela dietro o lei a seguirlo, ad aggrapparsi a lui.» La ragazza alzò lo sguardo limitandosi a replicare:
«Sono stata io, dopo.»
Maigret capì. Si ritrovò di colpo nella realtà banale che si cela sempre dietro i casi in apparenza più complicati. Un commesso viaggiatore che aveva un debole per le donne giovani e che cercava di rendersi interessanti ai loro occhi spacciandosi per un grande compositore. Una provinciale romantica come sono le ragazze a 18-19 anni e che dopo essersi fatta sedurre aveva tentato di difendere la sua felicità. «L'ha portata lui a Parigi?»
«Ci sono venuta da sola.»
«Le aveva dato il suo indirizzo?»
«No, si circondava di mistero, ma mi aveva detto che frequentava un certo caffè di Boulevard Saint-Germain. Così l'ho ritrovato là. Non avevo bagagli e lui è andato a prendere la sua borsa da viaggio. Mi ha pregato di restare qualche giorno in albergo. Nel frattempo lui si sarebbe liberato dai suoi impegni e poi avrebbe potuto dedicarsi a me.
La mattina, quando la ragazza aveva tentato di farsi passare per un'avventuriera da strapazzo, Maigret aveva rischiato di crederle, tanto era stata brava a recitare la commedia. Nel corso della giornata l'aveva vista di volta in volta ragazzina e donna fatta, inalberata e abbattuta, sprezzante e scoraggiata.
«Il suo ispettore se la prende comoda»,
commentò lei ad un tratto guardando l'orologio da polso. «È brigadiere».
«Per me non fa differenza».
«Da quanto tempo ha lasciato Moissac?»
«Non dirò nulla per ora».
«Conosceva di più il portiere di notte?»
«Parlerò quando arriva il brigadiere».
«Quindi lei pensa che Lucien Jouffra sia fuggita?»
«Non lo so. Mi faccia portare dell'altro caffè, per favore. Sono stremata».
«Maigret, chiamò l'usciere». Poco dopo gli passarono una telefonata. «Come? Ne sei sicuro?» «Che vuoi farci, vecchio mio? Bisognava aspettarselo. Ma sì, sì, faremo la segnalazione a tutte le frontiere». Si girò verso la ragazza. «È il brigadiere Lucas. Dice che Lucien Jouffroux ha lasciato l'albergo in tarda mattinata senza avvertire nessuno». «E all'apparecchio? Torna subito qua, sì, certo». Riattaccò e vide che la sua interlocutrice lo guardava diffidente. «Suppongo che ora non abbia più motivo di tacere».
«Chi mi assicura che non stia mentendo? Per quanto ne so, poteva anche non esserci nessuno all'altro capo del filo».
«Grazie per la fiducia». «D'accordo, se la mette così non ci resta che aspettare l'arrivo di Lucas. A lui almeno crederà, no?»
«Forse».
Erano tutti e due con i nervi a fior di pelle. Trascorse un quarto d'ora senza che si scambiassero una parola. Poi arrivò Lucas confuso, preoccupato.
«Avrei dovuto pensarci stamattina, capo».
«Perché avresti dovuto pensarci tu se non l'ho fatto io? È il portiere di notte?»
«È qui, sta aspettando in corridoio».
«Che cosa dice?»
«Niente, sostiene di non sapere niente».
«Fallo entrare». Il portiere, un tipo dall'aria di messa, lanciò a Maigret uno sguardo sfuggente. «Che rapporti ha di preciso con Lucien Jouffra?» «È mia cognata». «Si sieda, non abbia timore, ma risponda con sincerità alle mie domande». «Sua cognata aveva una figlia?»
«Rosine, sì».
«Che cosa ne è stato?»
«È morta».
«Come?» Mutismo totale. Maigret insistette. «Com'è morta?» E Céline, girandosi verso il portiere, mormorò: «Può dirlo, Joseph?»
«È morta per un intervento che si è fatta fare perché era incinta. Aveva 16 anni».
«È successo a Moissac?»
«Sì, 3 anni fa».
«E all'epoca Georges Bombard bazzicava da quelle parti?»
«Sì, è stato lui a inguaiare Rosine. Ed è stato sempre lui, quando la ragazza è andata a trovarlo per dirgli che era incinta, a portarla da una mammana per farla abortire».
«Un momento, Dufiu. A seguito di questi avvenimenti sua cognata è venuta a Parigi e lei l'ha fatta assumere come cameriera all'Étoile du Nord. È così?»
L'altro annuì.
«Sono certo che ieri si è meravigliato parecchio vedendo entrare in albergo alle 3 di notte una sua conoscente di Moissac, una ragazza di buona famiglia».
«La signorina Blanchon»,
mormorò suo malgrado il portiere. «La figlia del giudice Blanchon?»
Dufier, spaventato, si girò verso la ragazza e lei, scandendo le parole, disse:
«Geneviève Blanchon». «Sì, commissario. Mio padre non sa niente. Sono andata via da Moissac solo ieri mattina. Bombard aveva promesso di scrivermi, ma non avevo più avute sue notizie».
«Un momento, scusi. Dunque, Dufiu, lei si è stupito di vedere questa ragazza, ma si è stupito ancora di più quando è arrivato Bombard. Del resto lei è un portiere d'albergo e il fatto che si fossero presentati a distanza di qualche minuto l'uno dall'altro non poteva trarla in inganno».
«No, infatti, commissario.
Quindi è salito al 6° piano per avvertire sua cognata».
«Esatto.
Immaginava che sarebbe finita in tragedia».
«Sapevo che mia cognata voleva vendicarsi di quell'uomo».
Maigret si girò verso il brigadiere. «Lucas, Portalo nel tuo ufficio, per favore. Preferiva restare solo con la ragazza che ora aveva perso la sua baldanza. Lucien Jouffroy è entrata nella camera mentre lei era ancora lì?
Sì.
Lei sapeva che la figlia era stata amante di Bombard?
Sì.
E che lui l'aveva portata dalla mammana?
Sì.
E nonostante questo l'ha raggiunto a Parigi? La ragazza abbassò la testa e disse con durezza:
lo amavo. Mi aveva fatto credere che Rosina era stata con altri uomini.
Se fossi suo padre,
che cosa farebbe?
Non lo so, ma... Così lei è andata via da casa senza soldi, senza bagagli, e Bombard le ha dato 1000 franchi per stare all'Étoile du Nord in attesa che...
Lo amavo,
ripeté la ragazza. E ora?
Non lo so più. Volevo solo evitare che Lucien Jouffroy venisse arrestata e anche che mio padre non sapesse...
Come se fosse facile. Squillò il telefono. Maigret rispose brusco. Sì, bene. Feggio per lei, certo. E riagganciando. Lucien Jouffroy non ha neanche tentato di passare la frontiera. Ha vagato per ore a Parigi e alla fine è entrata in un commissariato dove ha vuotato il sacco. Non ha fatto il suo nome, ha detto solo che Bombard era a letto con una prostituta di cui lei non sa nulla.
Allora?
Se conosco i giudici del Dipartimento della Senna, verrà senz'altro assolta.
E io?
Lei? A un tratto, drizzatosi in piedi, diede libero sfogo a un desiderio troppo a lungo represso e le mollò un ceffone. La ragazza rimase di stucco e non osò fiatare. Venga.
Dove?
Non sono affari suoi. La condusse lungo i corridoi e uscì insieme a lei nel cortile buio della polizia giudiziaria. Ehi, taxi! Poi, costringendola a salire in auto, borbottò come tra sé. Ci sono 2 portiere. Certo, in mezzo al traffico qualcuno potrebbe uscire da una delle 2. Poi tacque. Il taxi percorreva rude rivoli. La ragazza restava immobile. Insomma, borbottò Maigret, la facevo più sveglia.
Ho sonno, sospirò lei.
Pazienza, dormirà dopo. La avverto che se entro un minuto... La ragazza aprì la portiera, esitò e lui furibondo: ma si tolga dai piedi, diamine, razza di sciocca!
L'autista si girò e vide un solo passeggero in macchina. Fece per fermarsi, ma il commissario abbassò il vetro e disse:
mi lasci davanti a una buona brasserie. Ho una sete.